Newsline Sera.
18:16, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale con servizi alla redazione, notizie del giorno per quanto riguarda Firenze e la Toscana, gli approfondimenti, le interviste in diretta, la cronaca, perché c'è stato un altro grave incidente sul lavoro oggi a Cerreto Guidi, Empoli, e il giorno dopo la morte dell'operaio invece alle 10 alle porte di Firenze. Domani peraltro ci sarà un presidio dei sindacati, quindi torna di grande attualità dopo la strage di Via Mariti. La questione della sicurezza sul lavoro sembra che nulla possa fermare questa escalation di morte sul lavoro. Ne parleremo naturalmente, vi daremo tutti gli aggiornamenti sulla cronaca per quello che riguarda questi incidenti sul lavoro, cosiddetti incidenti sul lavoro. Poi la notizia del giorno è anche questo pronunciamento da parte del Senato accademico della Scuola Normale di Pisa, quindi insomma scuola d'eccellenza per quello che riguarda il sistema accademico italiano, che dopo l'esempio dell'Università di Torino ha votato un documento per arrivare ad uno stop a un bando ministeriale in collaborazione con Israele. La decisione sta facendo molto discutere. Torneremo sulle questioni politiche che hanno a che fare con l'approvazione del piano operativo comunale del Comune di Firenze, che vedono soprattutto la fuoriuscita della maggioranza dei Firenze Democratica, il raggruppamento che fa capo all'ex assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, che avremo ospite per l'appunto ai nostri microfoni per spiegare la sua posizione. Oggi è stata presentata l'apparentamento tra la lista Fittante e il centrosinistra, quindi la candidatura di Sara Funaro. Sentiremo appunto la voce di Fittante di Funaro. Poi c'è questa polemica relativa alla presentazione del libro di Dario Nardella all'Università Luiss di Roma, che è stata rimandata a causa campagna elettorale. C'è polemica, si parla di censura. Insomma, vi leggeremo anche questo, e poi la presentazione del programma espositivo del Centro d'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato in diretta con il direttore Stefano Collicelli Cagol. Tutto questo però dopo la storia iniziale, che dedichiamo questa sera anche qui alla discussione, alle polemiche intorno alle dichiarazioni da una parte di Matteo Salvini, dall'altra del ministro Valditara, riguardo alla presenza degli alunni stranieri in classe. Quindi si vuole porre un limite, un tetto, 20% per Salvini, 50% per Valditara. C'è molta discussione, evidentemente. Ne parleremo con Ludovico Arte, preside dell'ITI Marco Polo di Firenze. Do Dunque, l'affermazione è questa: in aula la maggioranza degli alunni deve essere italiana, chi arriva a simili valori alla Costituzione, o è il caos a dirlo ieri il ministro dell'istruzione Valditara, Giuseppe Valditara, dopo che 24 ore prima il vice premier Matteo Salvini, leader della Lega e compagno di partito per altri Valditara, aveva detto di considerare un arretramento la chiusura di una scuola per il Ramadan, aveva proposto una quota massima del 20% di bambini stranieri in classe. È una discussione, diciamo, che non nasce oggi, perché in base a una circolare di gennaio 2010 il Ministero dell'Istruzione, all'epoca guidato da Maria Stella Gelmini, numero gli alunni stranieri in una ridotta conoscenza della lingua italiana, con una ridotta conoscenza dell'italiana, non deve superare il 30% degli iscritti, anche se poi ci sono delle deroghe. Ma il tema è molto caldo, anche perché la presenza degli alunni stranieri nelle classi italiane naturalmente è aumentata per una serie di motivi che hanno a che fare anche col fatto che, essendo, diciamo, tendenzialmente famiglie più giovani, no? I figli sono in maggior numero, quindi frequentano maggiormente le nostre scuole rispetto al passato. Le scuole italiane nel 2022-23 erano frequentate a circa 1 milione di studenti con cittadinanza non italiana, ovvero l'11,3% del totale degli iscritti. Però è chiaro, evidentemente, che la situazione non può essere vista attraverso le medie, ma va calata poi nelle singole realtà territoriali. Buonasera, Ludovico A. Presidente Liti Marco Polo di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico, grazie a voi per l'invito.
Lei come valuta questa discussione, le proposte, queste percentuali che vengono così buttate un po', no, nel mucchio?
Ma ora, messe così, sinceramente lasciano un po' il tempo che trovano, e naturalmente, come dicevi tu, bisogna vedere le singole realtà. Perché nella maggioranza delle scuole non si arriva a quelle cifre, a quelle percentuali. Quando si arriva per due motivi: uno, perché ci troviamo in territori particolari con una fortissima immigrazione, per esempio noi nella zona di Firenze potremmo dire la parte della città che va su via Pistoiese, la provincia di Prato, eccetera, dove ci sono realtà particolari dove quella percentuale si supera per ragioni ovviamente legate a quel testo specifico. L'altra cosa che mi permetto di sottolineare un po', diciamo, maliziosamente, è che qualche volta la concentrazione in alcune tipologie di scuole è perché altre scuole non li accettano gli immigrati, diciamoci la verità. Ora io penso soprattutto alle scuole superiori, dove alcune volte alcuni licei, quando bussa alla porta un ragazzo immigrato, gli dicono: questa non è la scuola giusta per te. Come dire, spingendo le famiglie a scegliere gli istituti professionali o gli istituti tecnici, e creando una concentrazione particolare di immigrati. Insomma, quindi se vogliamo redistribuire i ragazzi immigrati, cosa che in linea di principio secondo me avrebbe anche un senso, perché poi a volte è anche difficile gestire situazioni con un'eccessiva concentrazione di ragazzi immigrati, dovremmo fare un ragionamento tutti un pochino più complesso. Mm-hmm.
Sì, assolutamente, no? Perché poi si rischia sempre di scadere le banalizzazioni da una parte e dall'altra, no? Perché, come lei giustamente diceva, il tema c'è, no? Perché poi alla fine, lo diceva anche Don Milani, no? Come dire, fare parti uguali tra diseguali non è proprio il massimo, quindi bisogna tenere in considerazione il fatto che ci possono essere differenze, vanno gestite. Però è evidente che se io mi trovo in un quartiere con una scuola che ha un'alta percentuale di stranieri, non è che può arrivare qualcuno e dirmi: no, te devi andare un'altra parte, perché insomma, si crea un po' un problema, no? E qui forse è più una questione, diciamo, di avere anche una didattica creativa, non so come dire, cioè di pensare dei modelli nuovi per questo tipo di scuola, laddove si verificano casistiche di eccessiva presenza, se vogliamo dire così.
Sì, allora, intanto una cosa più generale che mi sembra importante sottolineare è che dovremmo avere tutti la preoccupazione di accogliere nel miglior modo i ragazzi immigrati, non di escludere. Insomma, spero che nella idea del ministro non ci sia quella dell'esclusione, ma quella del prendersi cura nel modo migliore dei ragazzi. E detto questo, non c'è dubbio che serve in classi come queste una didattica diversa. Forse serve anche che lo Stato investa in attività, per esempio, che favoriscano l'apprendimento della lingua italiana, in mediatori, interpreti che supportino le scuole nell'accoglienza di questi ragazzi e anche nella conoscenza delle culture da cui provengono, perché noi ci troviamo a volte ragazzi che vengono da culture di cui sappiamo pochissimo, insomma. Quindi serve sicuramente che la scuola cambi, e il Ministero, oltre a ragionare di percentuali, potrebbe ragionare di risorse umane ed economiche da mettere a disposizione per delle scuole per fare meglio il proprio lavoro.
Questo al netto del tweet del ministro, che ha fatto molto discutere anche proprio per la forma e per il lessico che ha usato, sì, e la sintassi, sì. Ma lasciamo queste cose più folcloristiche, il tema evidentemente è un tema pressante. Lei come la gestisce nella sua scuola questa vicenda, cioè che tipo di percentuali ha?
Allora, noi abbiamo percentuali intorno al 15% di quindi non bassissime. La nostra scuola è un tecnico, nasce come tecnico per il turismo liceo linguistico, quindi ne abbiamo più dei licei classici o dei licei scientifici e magari meno di alcuni professionali o di alcuni contesti territoriali. Come lo gestiamo? Io sottolineo sempre che la scuola pubblica deve essere la scuola di tutti, quindi va sancito il principio che chiunque bussa una porta, che sia italiano o straniero, bravo o meno bravo, eccetera, tutti devono essere accolti e sentirsi accolti. E il lavoro è quello di ascoltarli. Alcune delle famiglie di immigrati ovviamente hanno storie molto difficili, sociali, economiche, e questa cosa richiede molta attenzione. Quindi poi la nostra scuola, come altre, per esempio, fa un lavoro di carattere psicologico, ma anche per esempio di supporto economico, dei contributi per aiutare alcune di queste famiglie a, per esempio, per i libri di testo piuttosto che per i viaggi, eccetera. Ma più che altro è un lavoro, diciamo, relazionale dentro le classi, cercando di fare in modo che ci sia contaminazione fra culture. Io alla fine mi verrebbe da sottolineare in ultimo una cosa. E la società sta cambiando, è inutile trincerarsi nella difesa della italianità, diciamo. Credo che il bello ormai sempre più di una scuola, di una società, è che sia multiculturale, cioè che sia, diciamo, mantenuta la conoscenza della tradizione, della cultura italiana, ma che ci si apra alla contaminazione fra culture. Credo che alla fine questo sarebbe una ricchezza per tutti.
Ma contaminazione ovviamente richiede intelligenza, richiede investimenti, è molto più facile mettere una percentuale e chi si è visto, no? Senso, lo dico io, non lo lascio dire a lei. Grazie a Ludovico Arte, presidente di Marco Polo, buona serata.
Grazie anche a voi.
Insomma, tema interessante, no? E ovviamente c'è da discuterne, perché come ricordava il preside Ludovico Arte, evidentemente stiamo andando verso un tipo di società in cui queste cose saranno giustamente e per certi versi, per fortuna, molto più frequenti, quindi l'obiettivo è quello di gestirle al meglio, no? Non in maniera un po' sommaria come può essere fatto in base alla discussione sulle semplici e mere percentuali. Linea Milano per i Gerri Network, poi torniamo in diretta con le altre notizie del giorno.
Network.
.30 Popolare Network, buonasera, le notizie. Si alza la tensione tra la Polonia e la Russia. Varsavia ha fatto alzare i propri caccia la notte scorsa per pattugliare lo spazio aereo durante un attacco di Mosca in Ucraina. Il premier Tusk dice ogni scenario è possibile. L'Europa deve investire di più nella difesa. Il premier belga intanto denuncia: Mosca ha pagato degli eurodeputati per fare propaganda filo Putin. Aumenteremo gli attacchi contro Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Gallant ha annunciato un allargamento dell'offensiva al nord. 40 i morti vicino ad Aleppo nel raid in Siria. Nella striscia di Gaza intanto continua l'assedio all'ospedale al-Shifa, mentre le Nazioni Unite esortano Netanyahu ad obbedire all'ordine della Corte internazionale e far arrivare gli aiuti umanitari ai civili. C'è stato un nuovo naufragio al largo di Lampedusa. Una barca con a bordo una cinquantina di migranti si è ribaltata. 44 persone salvate. Tra i dispersi sono due donne e una neonata di 4 mesi. Sull'immigrazione, il decreto Piantedosi affonda sotto i colpi della magistratura. Il tribunale di Ragusa sconfessa il provvedimento del ministro e annulla il fermo della Sea-Watch. È la terza volta in poco tempo. Il salvataggio in mare non può essere un illecito. Il padre di Ilaria Salis spera in Mattarella, ha scritto al capo del Stato: gli ho chiesto di intervenire sul governo perché faccia qualcosa per mia figlia. Francesco Schiavone si è pentito. Il boss dei Casalesi, dopo 26 anni di carcere duro, accetta di collaborare con la giustizia. Noto con il soprannome di Sandokan, negli anni 80 ha gestito i rapporti tra il clan e la politica. Queste altre notizie nel giornale radio, appuntamento alle 19.30. Una buona serata, a più tardi.
E allora torniamo in diretta alla Guerra di Controradio con la cronaca, come dicevamo, perché c'è stato l'ennesimo incidente sul lavoro in Toscana. Un 33enne è rimasto ferito in un'azienda di montaggi a Stabia di Cerreto Guidi in provincia di Firenze. L'uomo ha subito lo schiacciamento dell'addome di un braccio sotto una presa. Il 33enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli, e questo avviene il giorno dopo la morte che è accaduta nella tarda serata di ieri dell'operaio di 36 anni rimasto gravemente ferito, anche qui un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina alle 10 nel comune di Pontassieve, alle porte di Firenze. Praticamente l'uomo, originario del Pakistan, residente in zona, è rimasto schiacciato dal macchinario che stava manovrando un mezzo cabinato per il sollevamento di materiale ferroso, che si è ribaltato con il 36enne all'interno. Soccorso dagli altri operai, l'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove poi è deceduto. Domani ci sarà un presidio dei sindacati davanti all'azienda. Dopo Torino, anche a Pisa arriva lo stop del bando ministeriale con Israele. Dopo la decisione presa dal Senato accademico dell'Ateneo di Torino di bloccare il bando in collaborazione con Israele a seguito della richiesta dei collettivi studenteschi, e dopo una lettera firmata da quasi 1700 tra docenti e ricercatori, la stessa richiesta in una mozione studentesca è stata approvata dal Senato accademico della Scuola Normale di Pisa. Il servizio di Viola Giacalone.
La richiesta di riconsiderare il bando ministeriale è stata fatta dagli studenti e approvata a maggioranza dalle componenti del Senato accademico. Nel testo la Normale rinnova con forza, anche alla luce della risoluzione ONU del 25 marzo 2024, la richiesta di rilascio degli ostaggi e di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravarsi di una situazione umanitaria ormai disperata, che si configura ogni giorno di più come un'inaccettabile forma di punizione collettiva della popolazione palestinese. Oggi, in circostanze di eccezionale e crescente gravità, si spiega poi, la Scuola Normale Superiore ritiene di essere chiamata, insieme a tutta la comunità scientifica internazionale, non solo ad attestare concretamente la propria solidarietà, ma anche a riflettere criticamente ad ampio raggio sulle ramificazioni del proprio lavoro. A tal fine la scuola afferma la necessità di ispirare le attività di ricerca e di insegnamento al rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, che prescrive il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Chiede poi ai ministeri degli affari esteri e dell'università di assicurare alla comunità scientifica che tutti i bandi e i progetti da essi promossi per favorire la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica con altri stati rispettino rigorosamente i principi costituzionali, e di riconsiderare il bando scientifico 2024 emesso in attuazione dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele. Chiede infine al direttore di convocare entro la fine di aprile un'assemblea generale dedicata allo sviluppo della situazione in Palestina.
E torniamo a parlare del piano operativo comunale di Firenze che è stato approvato mercoledì ma ha generato tanta polemica nei giorni precedenti l'approvazione, nei giorni successivi durante la discussione in consiglio e dopo per le valutazioni che hanno a che fare con uno strumento fondamentale potremmo dire per il futuro della città di Firenze nel medio termine e che è stato approvato con un numero di voti oggettivamente risicato, cioè 19 voti a favore. Sono mancati naturalmente i voti all'opposizione, come è naturale, Movimento 5 Stelle, non ha votato Italia Viva e hanno votato contro i tre consiglieri di Firenze Democratica che fanno riferimento all'ex assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, che è collegata con noi. Buonasera, grazie
Salve,
di essere con
buonasera
noi.
Buonasera a tutte e tutti.
Dunque, spieghiamo innanzitutto i motivi del voto contrario, perché alcuni dicono ma come? Del Re è stata assessore all'urbanistica, ci ha lavorato tanto tempo a questo piano, che fa? Vota contro?
Sì, li abbiamo spiegati i motivi più e più volte in questi giorni e abbiamo anche prodotto degli emendamenti, 28, che erano quegli emendamenti che secondo noi avrebbero permesso a quel piano certo a cui avevo lavorato tanto, molto, ovviamente insieme alla Giunta e al Consiglio, emendamenti che avrebbero permesso di mantenere quella visione di città pubblica, di una città che appunto compie scelte anche in discontinuità rispetto al passato, però purtroppo non c'è stata volontà da parte del Partito Democratico di dialogare, di accogliere alcuno di questi emendamenti e quindi il voto è stato un voto di coerenza rispetto a divergenze sui temi che i consiglieri in Consiglio Comunale, poi appunto negli emendamenti, nella discussione e ovviamente anche a mezzo stampa abbiamo spiegato. Una su tutte, la scheda introdotta successivamente all'adozione del piano un anno fa, quella che prevede la vendita dell'ex ospedale San Giovanni di Dio in pieno centro storico, un bellissimo immobile di oltre 10.000 metri quadri, che quindi tradisce, ecco, anche quello stop alla vendita di nuovi immobili pubblici che avevo pure appunto sottolineato ampiamente come elemento di discontinuità quando ancora ero in giunta e presentavo il piano operativo lo scorso 13 marzo. Questo è un esempio, ma avevamo poi chiesto di ripristinare la scuola Lavagnini, una nuova scuola pubblica che avevo inserito in un immobile adiacente al Social Hub in Viale Spartaco Lavagnini tramite vincolo all'esproprio per realizzare lì una nuova scuola ai confini del centro storico, per essere coerenti rispetto al tema di portare nuove funzioni in centro e trovare altri modi per rigenerare grandi contenitori. Invece è stata eliminata per accogliere una osservazione del privato e realizzare lì appunto un nuovo studentato. E anche sugli studentati avevo inserito la possibilità e ridotto innanzitutto i giorni di apertura all'esterno per i non studenti da 90 a 60 e confinato questa possibilità ai soli mesi di luglio e agosto proprio per consentire un controllo efficace rispetto a quando queste strutture ospitavano turisti, perché lo sapete, il dibattito che c'è stato negli
sì,
scorsi
certo,
anni rispetto
assolutamente.
Appunto alla funzione idrica poi di queste strutture, che era difficile controllare perché li trovavi su Booking durante tutto l'anno, e invece confinando solo a luglio-agosto, quando presumibilmente gli studenti poi tornano a casa, questa possibilità poteva essere più facile il controllo. E invece ecco che la Giunta, con una delibera di fine anno, ha invece cambiato, rispalmando questi giorni su tutto l'anno, poi a seguito di un emendamento accolto di Italia Viva, con una negoziazione con Italia Viva, 30 giorni saranno ad agosto e gli altri 30 giorni su tutto l'anno, ma ecco, anche questa soluzione mi pare assolutamente inefficace rispetto al tema, che è quello di un controllo che davvero è difficile da operare appunto rispetto a quando queste strutture
facilitano
il booking.
Quindi lei dice alla fine quello che era l'idea, no, del POC, per come lei l'aveva curata, è stata tradita e soprattutto non è stata messa in campo quella necessaria discontinuità che la quotidianità oramai della città richiede. Questo è un po' il tema, mi sembra di capire, per come lo considera.
Assolutamente, avevo detto appunto una città pubblica dove il pubblico facesse il pubblico, una città che mette la lotta alla rendita al centro, e appunto come si vede anche su questa opzione degli studentati purtroppo non è andata così, è una città più verde E purtroppo questo piano operativo nasce monco, perché, come sempre avevo sottolineato, questo era il primo piano operativo che sarebbe stato approvato insieme al primo piano del verde della città di Firenze, e quindi gli elementi ambientali, ecco, erano tra l'altro stati espunti proprio perché sarebbero stati poi inseriti all'interno del piano del verde. E invece il piano del verde non è stato nemmeno adottato, se ne è perso nel frattempo le tracce, e quindi anche questo elemento ovviamente ha pesato, perché la visione con cui questo piano era nato era appunto una visione dove le infrastrutture verdi dovevano essere talmente centrali da avere dedicato un piano apposito, un piano della città di Firenze.
Mi ricordo, ne parlammo anche in una trasmissione con gli architetti, del fatto di articolare intorno al verde la nuova idea di città. Veniamo al dato politico, perché naturalmente Firenze Democratica esce dalla maggioranza, c'è stata polemica sulle presidenze e le commissioni, che i consiglieri insomma hanno lasciato tutte le cariche con i consiglieri di Firenze Democratica, quindi ora Firenze Democratica le mani libere, no? Per dire così, anche se c'è un abbrivio di consiliatura non molto lungo e c'è la prospettiva di queste elezioni amministrative. Lei non ha ancora sciolto la riserva, che farà la lista Firenze Democratica?
Allora, stiamo lavorando ai punti programmatici a seguito dei tavoli di fine febbraio, tra l'altro proprio da quei tavoli sono emerse due proposte, che sono gli unici due emendamenti poi che invece ci sono stati accolti in Consiglio Comunale, sui temi ambientali, sul recupero delle acque piovane e su altri appunto interventi di mitigazione delle isole di calore, temi importantissimi, lo sapete, e quindi questa dimostrazione di come il progetto davvero sia un progetto aperto e partecipato. Sui punti programmatici che stiamo stilando poi sigleremo anche eventuali alleanze. Non si tratta proprio di sciogliere una riserva, nel senso che questo tempo è vero appunto c'è stato ed è anche piuttosto lungo, appunto ormai da tempo si parla di questo tema delle alleanze, ma è anche vero che c'è stato e c'è un quadro molto instabile.
Assolutamente. Allora le chiedo, la faccio più diretta la domanda: si siederà al famoso tavolo che ha annunciato Montanari, che ha chiesto Montanari?
Io ho confermato la disponibilità del dialogo, di un confronto sui temi, vedendo anche lì appunto quali saranno poi gli altri soggetti disponibili a sedersi al tavolo, ma ho risposto positivamente.
Grazie Cecilia Del Re, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a tutti voi.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti. Contro Radio.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark.
Rimaniamo in territorio politico, perché Giovanni Fittante, fino ad oggi tra i candidati sindaco a Firenze, ha annunciato il ritiro della sua candidatura per sostenere Sara Funaro, un passo indietro per farne due avanti, così ha detto Fittante. Nella coalizione guidata dal Partito Democratico entra dunque anche la lista civica Anima Firenze. Sentiamo a questo riguardo le dichiarazioni di Fittante e di Sara Funaro.
Riteniamo che il sindaco debba essere uno, dobbiamo fare sintesi, abbiamo fatto un lungo percorso di confronto con Sara Funaro e il PD e il centrosinistra, e riteniamo che gli argomenti, i temi, le priorità per Firenze che abbiamo trattato sono condivisi in stragrande maggioranza, diciamo, dei contenuti che abbiamo espresso. Noi abbiamo fatto un programma che è già presentato nell'ottobre scorso e credo che Sara Funaro possa interpretare quel cambiamento, quell'innovazione e quella concretezza che noi cerchiamo di apportare nella coalizione di centrosinistra.
Anima Firenze sarà una lista di appoggio? Come concretamente cosa accadrà?
Noi ci siamo e continueremo. Anima Firenze 2030 penso che sia la novità o forse non dico l'unica, ma sicuramente una grande novità per Firenze, una lista civica che vuole rappresentare un'alternativa al voto tradizionale dei partiti, per cui noi puntiamo a tutti quelli che sono indecisi dicendo votate Anima Firenze, perché è l'innovazione che noi mettiamo nella coalizione di centrosinistra, per cui presenteremo una lista.
Beh, un appoggio importante. Con Giovanni Fittante ci siamo confrontati tantissimo in questi mesi, tra l'altro lui ha iniziato un percorso da lontano con tanti incontri con i cittadini, con imprenditori, realtà del territorio, dove ha costruito un dialogo per la Firenze del futuro e un confronto e delle proposte concrete. E con Giovanni nei vari incontri abbiamo trovato convergenza su tantissimi temi, su quelle che sono le priorità della città. Io sono convinta che può dare un apporto importantissimo alla nostra coalizione, sia per l'esperienza, sia per il contatto con la città e sia per la grande attenzione e l'amore che ha per Firenze.
L'apertura del comitato elettorale, l'avvio la prossima settimana della distribuzione ai volantini per i cittadini. Il candidato della sinistra alle prossime comunali a Firenze, Dimitri Palagi, si presenta ai cittadini inaugurando la sede in via Toselli. La coalizione, ricordiamo, include Sinistra Progetto Comune, Possibile Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, ma non Sinistra Italiana. L'obiettivo, ha spiegato Palagi, è rafforzare l'unità e la storia della sinistra in città per arrivare a governare. Oggi poi c'è una polemica relativa alla presentazione del libro di Dario Nardella, La città universale, che doveva tenersi il 4 aprile alla LUIS di Roma, ma ha detto Nardella: mi ha chiamato il presidente della LUIS Gubitosi, molto dispiaciuto, mi ha chiesto di annullare l'evento. Nardella ne ha parlato con i giornalisti questa mattina dicendosi sbigottito e dispiaciuto perché si era concordato la presentazione del libro con personalità di varie posizioni. C'era anche Gaetano Quagliariello, la cui storia politica e centrodestra è nota a tutti, e anche la professoressa Cerina Feroni, che certo non è un intellettuale di sinistra, tutt'altro. C'era poi Romano Prodi, quindi Nardella si è detto costernato, qualcuno ha parlato di censura. La LUIS ha risposto in relazione alla notizia dell'annullamento della presentazione del libro di Dario Nardella, La città universale, prevista per il prossimo 4 aprile. L'Ateneo intitolato a Guido Carli precisa che questo evento non è stato cancellato, ma semplicemente rinviato a dopo le elezioni europee. Questo quanto comunica l'ANSA. Oramai ultimati i lavori sulla pescaia dell'Arno all'altezza dell'isolotto, mancano solamente gli interventi paesaggistici con l'inserimento di una turbina che sfrutta la potenza dell'acqua generando circa 8 milioni di kilowattora all'anno e già in grado di servire energia pulita una buona parte della città. Più in generale il progetto, il valore di 100 milioni di euro, prevede 12 impianti e recupero di 13 briglie lungo un tratto di 55 chilometri del fiume nell'area metropolitana. E ora la cronaca, perché a Prato c'è stata udienza del processo per il pestaggio a Marina Mucci, lo ricorderete, no? La cameriera picchiata e sfregiata a Prato nel febbraio 2023, è stata dedicata alla perizia psichiatrica sul presunto mandante dell'aggressione, ovvero l'ex compagno della donna, il servizio di Giorgio Bernardini.
All'epoca dei fatti, Emiliano Laurini era capace di intendere e di volere. Si tratta dell'ex fidanzato e presunto mandante dell'aggressione a Martina Mucci, la cameriera di Prato picchiata e sfregiata nel febbraio 2023, mentre rincasava nottetempo dal suo turno di lavoro. A stabilire la condizione dell'indagato, che si trova recluso nel carcere fiorentino di Sollicciano, è stato l'esito della perizia psichiatrica richiesta proprio dalla difesa dell'uomo, che sarà giudicato con rito abbreviato. Laurini è accusato in concorso con altri indagati di lesioni gravi, maltrattamenti e soprattutto sfregio permanente, un reato entrato in in vigore con il codice rosso che prevede da 7 a 14 anni di pena per chi deforma il viso della persona aggredita. La lettura del dispositivo della sentenza è fissata per il prossimo 21 giugno. In aula, nell'udienza che si è svolta a porte chiuse a Prato, c'erano sia la vittima che il presunto mandante dell'aggressione, il quale ha reso dichiarazioni spontanee, scusandosi con la ex compagna e ribadendo di aver chiesto agli esecutori materiali di tagliare solo una ciocca di capelli alla ragazza. Tramite il suo avvocato ha inoltre riconosciuto a Martina Mucci un assegno da 22.000 euro come acconto sul risarcimento. Entro l'estate, spiega Costanza Malerba, l'avvocatessa che difende Martina Mucci insieme a Federico Febbo, ci sarà una valutazione del giudice su questi fatti che riguardano non solo l'aggressione, ma anche una condotta di maltrattamento importante nei confronti di Martina, conseguenza di una cultura maschilista, conclude la legale, in cui la donna diventa oggetto della persona con cui ha una relazione.
L'educazione affettiva è come la vivono i giovani, quali parole se ne hanno, usano per esprimere quello che sentono. Chiara Brilli e Sandra Salvato ne hanno discusso questa mattina all'interno della seconda puntata di Un 25 novembre al mese, spazio di riflessione sulla violenza di genere che si avvale del contributo di vari ospiti. Oggi è intervenuto Andrea Bagni, già docente di italiano e storia all'Istituto Gramsci Keynes di Prato e membro del comitato civico Impariamo a dire noi per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, circolo Arci 25 aprile. Sentiamo.
Il punto di partenza è quasi sempre il fatto che cresciamo tutti ancora dentro una cultura diffusa che è quella fatta di tanti stereotipi, no? Fatta di tanti ruoli, e noi partiamo quasi sempre da ragionare su questi stereotipi che sono per i maschi, sono stereotipi di potere, ma sono anche pesantissimi da portare, perché devi sempre essere all'altezza di questi modelli, famoso uomo che non deve chiedere mai. E al Marco Polo il racconto, lì sono quasi sempre partito da una dimensione narrativa, e il racconto di un ragazzo che era arrivato ovviamente in forma anonima per email insieme a un altro centinaio, era della sua prima volta di un rapporto sessuale, e lui diceva era talmente terrorizzato da non essere all'altezza, diciamo, della prestazione che un vero uomo dovrebbe fare, che naturalmente con questo terrore addosso era stato un disastro questa cosa. È anche molto la non parola che fa male, perché sono dei modelli che rendono molto difficile per dei ragazzi esprimere i propri sentimenti. È come se gli mancasse un vocabolario delle emozioni e dei sentimenti, per cui si censurano anche le espressioni sentimentali.
Amorose. Non gliel'abbiamo dato noi o gliel'abbiamo manomesso questo vocabolario?
Io credo che non gliel'abbiamo dato, perché secondo me anche la generazione dei maschi adulti è una generazione che ha difficoltà a mettere in parola la propria dimensione interiore. Però...
E alle 18.52 salutiamo e ringraziamo il direttore del Centro d'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Stefano Collicelli Cagol, buonasera.
Buonasera.
Avete presentato il programma espositivo questa mattina, cosa c'è dentro?
È un programma che è concentrato sulla Toscana come uno dei territori fondamentali anche della ricerca artistica contemporanea, perché non solo tramite la mostra Coloriscenze Artiste Toscana Futuro, che raccoglie 12 artiste che stanno vivendo nel territorio toscano e che aprirà a fine giugno, raccontiamo quello che effettivamente sta producendo anche dal punto di vista di visione immaginaria la Toscana, ma anche raccontiamo gli artisti che sono passati attraverso il territorio toscano e ne sono stati ispirati, a partire dall'artista Yuji, di origine cinese, che passerà 2 mesi a Prato nel costituire la sua mostra che aprirà a fine giugno, mentre a settembre inaugureremo la prima personale di Luis Fratino, che è un artista che è stato largamente ispirato dalle coste toscane e dalla storia dell'arte italiana, oltre che avere avuto grandi ispirazioni in Picasso e Matisse. Margherita Manzelli e Peter Ujar, una pittrice, performer e un fantastico e grandissimo fotografo, invece saranno i protagonisti delle mostre che apriranno ad ottobre.
Programma ricco, a che punto è il suo progetto sul Pecci?
Il progetto sul Pecci è al punto che stiamo finalmente promuovendoci e proponendoci anche come il centro per l'arte contemporanea della Toscana, come è stato appunto anche riconosciuto per legge dalla regione, e quindi vogliamo quest'anno realmente portare attenzione su quello che sta accadendo sul territorio e diventare sempre di più una risorsa per la promozione del contemporaneo in regione, quindi non solo avere una presenza della Toscana, delle visioni anche che hanno arricchito gli artisti che sono passati per la Toscana all'interno degli spazi espositivi del Centro Pecci, ma anche diventare un volano per la comunicazione e la fruizione dell'arte contemporanea in tutta la regione.
Quanto è difficile questo, direttore, in una regione che nel mondo è famosa per il Rinascimento, il passato, cioè un'operazione abbastanza, no? Che sconta un gap di partenza rispetto ad altri territori forse più grande?
Ma io dico sempre che il Rinascimento è nato dalla prospettiva, che era uno strumento artistico, e quindi lo strumento artistico che ha rivoluzionato e ha reso possibile il Rinascimento deve diventare anche oggi l'elemento centrale anche per una riflessione di come immaginare dei nuovi modelli di mondo da abitare. Quindi da quel punto di vista la Toscana è un'avanguardia, è sempre stata un'avanguardia proprio perché tramite l'arte ha dotato il mondo di uno strumento fondamentale poi per la sua conoscenza. E quindi mantenere questa attenzione e soprattutto anche sottolineare come l'unicità del territorio toscano, che è stato in grado in questi anni, veramente grazie al contributo di diverse realtà pubbliche e private, di creare un unicum come territorio diffuso, fortemente investito nel contemporaneo, pensiamo all'arte ambientale, alla presenza anche dell'architettura radicale che negli anni 60 e 70 ha influenzato moltissime discipline a livello mondiale, oppure anche tutta l'attenzione che è stata posta dalle artiste sulla poesia visiva e poesia concreta negli anni 70, che è oggi diventata anche un elemento fondamentale anche della ricerca del presente, pone di sicuro la Toscana sì in un confronto con un passato magniloquente che di sicuro diventa un attrattore per chiunque voglia conoscere i grandi capolavori del territorio, ma anche permette di rilanciare con ottime carte anche sul contemporaneo e sul futuro. Quindi è una relazione che il territorio ha sempre gestito e che adesso è il momento finalmente anche di far vedere i grandi risultati che sono stati ottenuti e quelli che si potranno ottenere in futuro.
Grazie, buona serata Stefano Collici all'ICAGOL, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E sempre a proposito di contemporaneo, Tipo raddoppia e cresce nello spazio e nel tempo. Una settimana di eventi tra Prato, Montemurlo e Val di Bisenzio. Dal 6 al 14 aprile torna infatti il festival dedicato al turismo industriale per raccontare storia, cultura, tradizione e contemporaneità dell'eccellenza tessile pratese. Sentiamo l'assessore al turismo di Prato, Gabriele Bosi, che presenta la seconda edizione al microfono di Giorgio Bernardini.
Siamo contenti di poter confermare questa seconda edizione che va a ampliarsi ulteriormente rispetto alla prima, che poi fu una specie di esperimento, se vogliamo, una concentrazione in un fine settimana, era degli appuntamenti classici di Tipo, quindi tour nelle aziende, anche spettacoli. Quest'anno ampliamo il format, andiamo a abbracciare un'intera settimana, da sabato 6 aprile fino a domenica 14 aprile. Offriamo tanti luoghi diversi che abbracciano tutta quanta la nostra provincia e poi tanti spettacoli e eventi che vanno da presentazione di libri, laboratori per bambini, mostre, convegni, tour e spettacoli nelle aziende. Quindi è un'edizione che continua a crescere e che dimostra il successo di questo tipo di progetto.
Tipo vuol dire turismo industriale, Prato è un acronimo, diciamo. Qual è l'idea sottesa attorno a questo festival?
Ma l'idea è quella di valorizzare il patrimonio industriale come una forma di turismo esperienziale che ci può distinguere anche rispetto ad altre mete che ci sono in Toscana. Noi siamo famosi per il Rinascimento, per tante mete conosciute in tutto il mondo. Prato, per farsi conoscere, per ritagliarsi anche un ruolo non solo regionale ma anche nazionale, deve valorizzare la sua identità, e sicuramente abbiamo tante cose molto belle dal punto di vista storico artistico, ma l'identità tessile può essere un'esperienza turistica da offrire ai visitatori, e questo progetto serve a valorizzarlo. Quindi questo festival avrà anche delle forme di pacchetti turistici di permanenza sul territorio che ci permettono di raccontarci come destinazione turistica originale e quindi tagliarci un ruolo importante a livello nazionale.
Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: prorogata dal 20 luglio al 30 settembre la validità degli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico locale per gli studenti all'Ateneo di Firenze. Infatti Università di Firenze, Regione Toscana, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e Comune di Firenze, oltre a Autolinee Toscane, hanno deciso la proroga della convenzione che è stata stipulata lo scorso autunno, per cui fino a settembre condizioni agevolate per gli studenti. Le previsioni del tempo per quanto riguarda La giornata di domani, cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso in mattinata, pomeriggio però piogge sparse sulle zone settentrionali più probabili sul nord-ovest, i venti sono deboli meridionali nell'interno, forti di scirocco su coste e arcipelago, mari tra mosse e molto mossi, localmente agitate al largo e le temperature minime in ulteriore leve aumento, le massime invece in contenuto calo, ma comunque sempre su valori al di sopra delle medie del periodo. È tutto, grazie a Giustina che ritroverete dopo la sigla in conduzione fino a GR Popolare Network. Una buona serata e un buon weekend pasquale a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.